Apro la mia Bibbia a quella che ormai è la pagina più consumata del Nuovo Testamento. Come vedete è mobile praticamente a questo punto. Ci troviamo Romani capitolo 8. E praticamente questa settimana, non so se vi siete resi conto, però c'è stato un anniversario. È un anno che abbiamo iniziato Romani. Quindi è un anno. E tra una settimana ci fermeremo ancora un pochino e riprenderemo poi dopo Pasqua con i capitoli 9 in poi di questa lettera stupenda. Il Signore ci sta benedicendo, istruendo, incoraggiando, sfidando attraverso questa lettera. E così un paio di incoraggiamenti iniziali, visto questo capitolo 8 è tutto di incoraggiamenti, un paio di incoraggiamenti anche molto pratici. Beh, intanto vi incoraggio a memorizzare. Memorizzare, Nuova Vita memorizza. Ogni due settimane abbiamo dei bigliettini sulle sedie e abbiamo visto che non tutti hanno memorizzato di doverli prendere. Quindi, quando sono sulle sedie, settimana scorsa, dobbiamo prenderli e portarli con noi e portarli a passeggio, così li leggiamo ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, memorizzeremo alla fine di Romani 16 versetti. Io da un po' ho iniziato a memorizzare capitolo 8 di Romani ed è qualcosa di straordinario, straordinariamente difficile, ma straordinariamente, veramente è una meta che mi sono dato, perché veramente è un capitolo che voglio portare sempre nella mia mente. E poi l'altra cosa, partecipate a un gruppo, ci sono tanti gruppi che si riuniscono ogni settimana, partecipate a un gruppo dove si discute la traccia. C'è una traccia sul banchetto, là fuori, banchetto nero. Ogni settimana viene preparata una traccia per la vostra cura, per la vostra crescita, da parte nostra. E quindi discutetela con il vostro gruppo. Se non fate parte di un gruppo, prendetela. Usatela in famiglia. Se non avete una famiglia, prendetela e usatela da soli o con degli amici. Però usatela. È veramente una grande risorsa che crediamo ci faccia del bene. Bene, dopo questi incoraggiamenti, un po' di realismo. Oggi navigheremo in acque profondissime dal punto di vista teologico. Infatti Paolo affronta argomenti molto complessi come prescienza di Dio e predestinazione. Ora sappiamo che alcune diverse comprensioni di questi argomenti hanno causato non poche controversie nella storia della Chiesa passata e attuale. Ma noi vogliamo accostarci ancora una volta alla parola di Dio, con umiltà, con desiderio di imparare e di accogliere la sua parola così come è stata trasmessa, perché noi siamo suoi discepoli. Infatti noteremo anche una cosa, che lo scopo di Paolo, quindi lo scopo dello Spirito Santo che ha ispirato Paolo, non è quello di alimentare dubbi, non è quello di spaventarci, tantomeno è quello di dividere. Semmai il contrario, lo scopo dello Spirito, attraverso brani come quello che leggeremo oggi, è di rendere salda la nostra fede e confortarci. Il contesto sarà, come sempre, ma forse questa volta un po' di più, veramente un faro che guiderà le nostre considerazioni e sarà quanto mai necessario tenerne conto. Abbiamo visto che Paolo sta sviluppando il tema di adozione, la nostra eredità, ma anche ci sta mostrando che il cammino verso la gloria per i figli di Dio è un cammino che è costellata di sofferenza per tutta una serie di motivi che abbiamo visto. E quindi dovremo affrontare appunto sofferenze, debolezze, fin tanto che viviamo in questo mondo, fin tanto che siamo nella nostra carne. E nelle scorse settimane abbiamo visto due primi incoraggiamenti che l'Apostolo ci dà per affrontare sofferenze. Il primo incoraggiamento, nei versi da 18 a 25, è la prospettiva di questa gloria immensa che è davanti a noi. E il secondo è il soccorso che ci è fornito, l'abbiamo visto settimana scorsa, versetti 26 e 27, il soccorso che ci è fornito direttamente dallo Spirito di Dio che intercede per noi, così siamo stati confortati nel sapere che lo Spirito interagisce con i nostri gemiti e quando anche non avessimo più parole da esprimere in preghiera, Lui fa dei nostri gemiti, delle preghiere perfette secondo la volontà di Dio, che sono efficaci per noi. Adesso Paolo ci dà un terzo grandissimo incoraggiamento attraverso appunto questo argomento biblico fondamentale che è la sovranità di Dio, la sovranità di Dio nella nostra salvezza, e da cui poi scaturirà il famoso inno di vittoria dai versetti 31 fino a 39 che vedremo settimana prossima e che poi apre la strada appunto a capitoli altrettanto complessi come capitoli 9 fino a capitolo 11. Sofferenza, appunto, stiamo parlando di questo tema e credo che quando pensiamo a qualcuno che ha conosciuto sofferenza, beh, a parte il Signore Gesù, ma familiare col patire, dice il profeta Isaia di lui, ma quando pensiamo a qualcuno che ha sofferto sofferenza, la nostra mente non può che andare a Giobbe, no? Quest'uomo, e anche chi non ha familiarità con la Bibbia, conosce la storia di sofferenza di Giobbe, conosce la sua proverbiale pazienza. E pensate che abbiamo un libro intero nella scrittura che ci parla di come un uomo vissuto migliaia di anni fa, al periodo dei patriarchi di Abramo, abbia affrontato sofferenza, ma soprattutto come Dio avesse un piano per lui attraverso la sofferenza. E quindi in mezzo a grandi perdite affettive, in mezzo a grandi perdite economiche, con una moglie francamente, insomma, non troppo con buoni consigli per lui, e con amici che, insomma, onestamente non erano i più grandi amici in quel momento, per come si sono presentati a lui, vediamo la fede di Giobbe che viene modellata da Dio, fino a risplendere in tutta la sua veramente preziosità. E si esprime in affermazioni come questa: ma io so, anche il versetto di oggi inizia con noi sappiamo, quindi ma io so che cosa sa Giobbe, che cosa sapeva, ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere, e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, come abbiamo cantato, vedrò Dio. Io lo vedrò, a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi. Wow! Se il tuo cuore è stanco o abbattuto, se stai faticando sotto il peso di debolezza e sofferenza, e sei qui stamattina, se il tuo futuro ti sembra incerto e stai affrontando dubbi sulla tua fede, credo che non potresti essere oggi davanti a un testo migliore nella scrittura per il tuo incoraggiamento. E prego che il tuo cuore, che i nostri cuori saranno rafforzati nella nostra fede. Con Paolo possiamo affermare: noi abbiamo questo tesoro, in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Noi siamo perplessi, ma non disperati. E così ci avviciniamo. Paolo ci porta a cantare questo cantico finale con cui poi concluderà il capitolo 8. Spurgeon, grande predicatore, disse: per quanto mi riguarda, quando il mio cuore sanguina e il mio spirito è abbattuto, non c'è nulla di meglio che leggere l'ottavo e il nono capitolo della lettera di Paolo ai Romani. E quando le cose mi vanno storte, ogni cosa sembra infrangere le mie speranze, trovo grande conforto nel posare il mio capo sul soffice cuscino del proposito eterno di Dio, adagiando il mio spirito sulla certezza che Dio farà ciò che ha promesso e realizzerà ciò che ha preordinato. Delicatezze maestose, preziosi incoraggiamenti per pellegrini stanchi. Se vuoi ali d'aquila, studia queste verità ed esse ti ti porteranno in alto. Se invece vuoi continuare a strisciare per terra, pieno di dubbi e di paure, miserie e distrazioni, continua pure a cibarti con pietanze di bassa qualità. Se vuoi camminare con la forza di un gigante e combattere col valore di Davide, cibati del miglior pane celeste e la tua gioventù sarà rinnovata. Mamma mia, che incoraggiamento questo Spurgeon. Facciamo tesoro di questo consiglio stamattina, cibiamoci di questo ricco banchetto che è Romani capitolo 8, da 28 a 30, affinché saremo confortati dall'infallibile grazia del Dio sovrano. Romani 8, 28 a 30. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Fin qua la lettura del nostro testo, vogliamo pregare insieme. Signore, vogliamo ringraziarti per questo banchetto che tu hai messo davanti a noi questa mattina, della tua preziosa, infallibile parola rivelata a noi per mezzo del tuo Spirito. E Signore, che il tuo Spirito illumini i nostri cuori questa mattina e ci renda capaci veramente di afferrare, riconoscere, apprezzare, ammirare, adorare il tuo grande amore per noi, del quale non possiamo capacitarci, ma che possiamo accogliere con tutto noi stessi come un dono da parte tua. Nel nome di Gesù. Amen. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Probabilmente questo è il verso più conosciuto di Romani capitolo 8, ma forse uno dei versi più conosciuti del Nuovo Testamento. Quante volte l'hai sentito pronunciare? Quanti sermoni hai sentito su questo verso? E questo sarà l'ennesimo, va bene. Forse ce l'hai fissato su un frigo con una calamita. Forse qualcuno te l'ha scritto in un bigliettino per incoraggiarti. E probabilmente ti ha confortato in momenti di difficoltà. Ma forse, essendo del tutto onesti con noi stessi, qualche volta questa verità ci è sembrata lontana da noi, dalla nostra realtà, dalla nostra sofferenza, non riuscendo ad afferrarne il pieno significato. Ma quella che Paolo esprime qua non è un'ipotesi. Quella che Paolo esprime qua non è una speranza. Non c'è alcun dubbio nella sua affermazione che le cose possano andare diversamente. Anzi, è come se stesse dicendo che queste parole sono realmente sperimentate. Or sappiamo, lo sa lui, lo sanno i suoi fratelli, lo sappiamo, lo possiamo confermare che tutte le cose cooperano il bene. Ora, ci sono delle domande che voglio fare a questo punto e sono: che cos'è il bene di cui Paolo sta parlando? Che cosa coopera e come coopera il nostro bene? E poi, per chi è vera questa promessa? Infine, perché sappiamo che questa promessa è vera? Quindi qual è, che cos'è il bene di cui Paolo parla? Allora, Paolo non definisce immediatamente questo bene, ma dobbiamo leggere fino al versetto 29, arrivare alla fine del suo ragionamento per scoprirlo. Infatti notiamo che il versetto 29 è collegato al versetto 28 da un perché, cioè vuol dire che Paolo sta spiegando il motivo per cui Dio volge tutte le cose al nostro bene. Qual è lo scopo finale dell'agire di Dio? Il nostro bene, che è collegato, versetti 27 e versetto 28, al suo volere, al suo disegno. Il nostro bene è collegato al volere di Dio, è collegato al disegno di Dio. Quindi è importante per prima cosa che capiamo che il nostro bene riguarda prima di tutto Lui e poi di riflesso noi. Questo è molto importante. Nei primi capitoli Paolo dice infatti che gli uomini hanno preferito la loro gloria alla gloria di Dio. Con vani ragionamenti, dice, i loro cuori si sono ottenebrati e per questo sono sotto l'ira di Dio. In un mondo che anche è stato sottoposto alla vanità. Cosa vuol dire questo? che lontani da Dio non possiamo trovare mai più bene, vero e duraturo. Ma nella sua grazia e misericordia, Dio ci ha rivelato il Vangelo. E nella potenza, nella sua potenza, che è questo Vangelo, noi possiamo essere liberati dalla schiavitù del peccato e adempiere il proposito per cui siamo stati creati. Vivere per la gloria di Dio. E vivendo in questo modo, vivendo questo proposito, possiamo trovare piena soddisfazione. Perciò Paolo dice che il proposito di Dio per il nostro bene è essere conformati all'immagine del Figlio di Dio, che ha trovato piena soddisfazione nel fare la volontà del Padre. Il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Per questo sono venuto, per fare la tua volontà. Quindi il nostro bene non ha a che fare con il nostro comfort. Il nostro bene non ha a che fare col fatto che i desideri del nostro cuore saranno soddisfatti, ma ha a che fare con la nostra santità. Ha a che fare con la sua gloria. Riguarda il nostro presente e riguarda il nostro futuro. Il bene per cui Dio si sta adoperando per noi attraverso le varie circostanze della vita è perseguire la nostra conformità a suo Figlio, già ora quella che chiamiamo santificazione, fino a che ci darà un corpo di risurrezione perfezionato, separato dal peccato, che chiamiamo glorificazione, per partecipare appieno alla gloria del suo Figlio, il Cristo risorto, perfetto in santità. E tutto questo, dice Paolo, porterà al vero fine per cui Dio sta facendo ogni cosa, e cioè mostrare la supremazia di Cristo. Gesù è il nostro fratello maggiore che non si vergogna di chiamarci fratelli, dice la lettera agli Ebrei. E quando Cristo è glorificato e noi siamo resi simili a Lui, il Padre è onorato. In Geremia 32 Dio promette: farò con loro un patto eterno, non mi ritirerò più da loro, facendo loro del bene, e metterò il mio timore nel loro cuore perché non si allontanino da me. Vedete come il bene nel pensiero di Dio ha a che fare con un rapporto con Dio, stabilito da Dio, sostenuto da Dio. L'Ecclesiaste scrive che aveva provato ogni cosa in questa terra, sotto il sole, e niente era riuscito a soddisfarlo pienamente. Ma la fine del libro afferma che il tutto dell'uomo è temere Dio e osservare i suoi comandamenti. Il salmista, abbiamo letto alcuni versi che sono passati stamattina nelle slide dei canti, il salmista ha detto, dice: ho detto all'Eterno, tu sei il mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. E ancora, quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. O che possiamo avere questa idea di bene? Che possiamo avere l'idea che questo è il bene di cui abbiamo davvero bisogno? Che possiamo avere la stessa idea di bene che Dio ha per noi e che sta perseguendo per noi? Come e cosa? Cosa e come coopera a questo progetto di Dio? Paolo dice semplicemente tutte le cose, non esclude niente. Il contesto si sta chiaramente riferendo a sofferenza, male, debolezza, difficoltà, e è quello stesso elenco che Paolo farà più avanti, versetto 35, quando parla di tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada. Non è un elenco esaustivo, ma è un elenco che ci fa capire a cosa Paolo sta pensando. Che cosa coopera? Tutte queste cose. Anche tutte queste cose. Ma non sono le cose che fanno l'opera. Ma è Dio che le fa cooperare. È Dio che le usa e letteralmente le fa collaborare al nostro bene. Ma com'è che succede? Com'è che il Padre ci conforma all'immagine di suo Figlio? pensate questa settimana a un'affermazione quasi sconvolgente, sorprendente nella lettera agli ebrei, dove è scritto che, parla di Gesù, benché fosse figlio, Gesù, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. È reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna. Ora, abbiamo tempo di approfondire questa cosa, ma in nessun modo l'autore agli ebrei sta dicendo che Gesù era qualcosa di diverso dall'essere perfetto, no, ma sta dicendo che Gesù sperimentò in sostanza la sofferenza per mostrare perfetta obbedienza, l'ha sperimentata come uomo sulla terra. E così vediamo che il modo in cui Dio ci renderà più simile a Gesù non può essere diverso da questo. Se il figlio imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, noi come impariamo l'ubbidienza, noi che siamo figli? Spesse volte nella scrittura il lavoro di Dio è illustrato come il lavoro di un vasaio, e la sua azione sulle nostre vite è illustrata come quella del fuoco di un fonditore. Perciò, voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Dio fa cooperare ogni cosa che accade nella nostra vita, anche il male e la sofferenza, perfino il peccato, il nostro e quello altrui. Dio usa ogni cosa, la storia biblica ci mostra occasioni in cui Dio opera sovranamente in questo modo, al di sopra di ogni circostanza, sofferenza, complessità, per portare avanti il suo scopo e perfezionare la fede del suo popolo. Giuseppe venduto dai suoi fratelli, imprigionato ingiustamente per molti anni in Egitto a causa di calunnie e poi elevato al maggior incarico politico del paese. Giuseppe imparò che Dio volge al bene il male. E quando si fece conoscere dai suoi fratelli, testimoniò questo di Dio, di quel Dio che aveva conosciuto, sperimentato. Voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere ora quello che avviene oggi, conservare in vita un popolo numeroso. Anche Paolo imparò attraverso sofferenze che Dio opera in modo sovrano per il bene. Così lui stesso può testimoniare in mezzo alle sofferenze, a differenza di Giuseppe, le sue sofferenze non furono tolte, non furono rimosse, e perché non avesse insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché io non insuperbisca, vedete, per modellare il suo carattere. Quindi sappiamo, Paolo ha pregato 3 volte il Signore per rimuovere questa spina, ma il Signore ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. E poi Paolo, tante volte si è trovato in prigione, si trovò in prigione anche a Roma ad un certo punto, e scrive delle lettere bellissime come quella ai Filippesi, e scrive: quello che mi è successo, cioè che sono in prigione, ha contribuito al progresso del Vangelo, al punto che tutti quelli del pretorio e tutti gli altri è diventato noto che sono in carcere per Cristo. Ma non solo questo, non solo il mio male ha contribuito al progresso del Vangelo per la testimonianza che io ho reso, ma anche la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Male usato da Dio, convertito in bene per il suo popolo. Ma sicuramente l'esempio supremo di questo l'abbiamo nella morte di Gesù. Quell'evento sembrava la vittoria del male, ma non fu così. Pietro, nella sua predicazione a Gerusalemme, evidenzia sì il peccato degli uomini che hanno crocifisso Cristo, per inteso non solo loro, quei romani, ma anche io, anche tutti noi, anche che non eravamo presenti, abbiamo crocifisso Cristo, ma sopra questa nostra responsabilità, Pietro mostra come Dio fosse sovranamente alla guida di quella crocifissione. Forse questo può essere sorprendente per qualcuno, ma è esattamente quello che dice Pietro. Il piano di Dio prevedeva la morte di suo figlio. Nel contesto della scrittura è scritto che a Dio è piaciuto fiaccarlo con i patimenti, profeta Isaia. E Pietro dice, quest'uomo, sta parlando di Gesù, quando vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandoli sulla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò. Dio usa tutte le cose per portare avanti il suo piano e per renderci conformi a Gesù. Tim Keller ha... e disegnarci nel disegno master, nella forma di Gesù. E così Dio ci sta versando nello stampo della grandezza perfetta di Cristo. L'idea di conformare non significa una somiglianza superficiale, ma qualcosa di totale. Veniamo rifatti dall'interno, dice, verso l'esterno, dal profondo. Si tratta di una somiglianza di essenza. Allora, per chi è vera questa promessa? Visto che è così grande, così bella, così gloriosa, per chi è vera? Quello che Paolo dice è che questa promessa non vale per tutti. Infatti, leggiamo che è rivolta solo ad alcune persone in particolare. Chi sono queste persone? Quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ora, ci ricordiamo che il giudizio di Dio verso gli uomini che hanno amato la creatura piuttosto del creatore è esattamente l'opposto di questa promessa. Romani capitolo 1 dice che Dio li ha abbandonati ai desideri del loro cuore. Gli uomini che hanno amato la creatura e hanno rifiutato di dare gloria a Dio sono abbandonati ai desideri dei loro cuori. Mentre coloro che amano Dio, Dio è impegnato a portare avanti il desiderio del suo cuore per loro. Wow, che differenza! Per coloro che non lo amano, invece, c'è una terribile oscurità di abbandono da parte di Dio. Nel versetto 4 di capitolo 8, Paolo aveva detto che solo chi ha creduto all'opera di Cristo ed è guidato dallo Spirito, solo in queste persone il comandamento di Dio è adempiuto in loro, in noi. In altre parole, la legge di Dio che è riassunta in quel grande, glorioso comandamento, ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze, non può essere adempiuto da chi non appartiene a Dio. Non può essere adempiuto da chi non ha lo Spirito di Dio. Ma quelli che amano Dio, come possono amarlo? Perché sono più bravi di altri? Perché sono più morali? Perché vanno in chiesa? No! Niente di tutto questo. Solo perché Dio ha operato in loro, li ha chiamati per adempiere il suo disegno in loro. Questo sta dicendo Paolo. Non c'è nessuna opera meritoria per cui questa promessa sia resa valida, ma solo l'infinita grazia di un Dio che ci chiama ad una relazione con Lui. Come puoi sapere che ami Dio? Se ami la sua persona, se ami Lui prima ancora dei doni che Lui ti dà, se ami la sua parola, se ami coloro che Lui ama. Se ami Dio, questa promessa è per te. L'impegno del Padre è portare a compimento il suo piano, il suo volere per la tua vita, fino a che assomiglierai al suo perfetto unigenito figlio Gesù. Come puoi sperimentare questa promessa? Devi credere. Devi credere in Gesù per poter far tua questa promessa. Se non lo hai ancora fatto, credi in Gesù e questa promessa sarà per te. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Quale sicurezza per la nostra vita presente e futura. Alla luce di questa dichiarazione, che è una promessa di Dio, perché è ispirata dallo Spirito, che è Dio, possiamo avere una visione veramente corretta della vita. Possiamo avere fiducia, non semplicemente come degli ottimisti che si augurano che le cose andranno meglio, neppure come dei fatalisti che non hanno particolari aspettative, intanto le cose andranno un po' come devono andare. No, il cristiano ha una visione realistica della vita, della sofferenza, del male nel mondo, ma può mettere tutta la propria fiducia in Dio, che è suo padre, che è sovrano su ogni circostanza, e possiamo avere la fiducia che niente accade senza uno scopo, che eventi negativi non sono incidenti, non sono accidenti, ma sono sotto il controllo del nostro padre, che ci ama e userà ogni cosa buona e meno buona per il compimento del nostro bene, che coincide con la sua gloria, che significa assomigliare a Gesù e godere della sua gloria eterna. Perché possiamo sapere che questa promessa è vera? In altre parole, perché Paolo non si ferma soltanto al versetto 28 di Romani capitolo 8? Sembra che Paolo non sia ancora soddisfatto di quanto ci ha incoraggiato. Perciò a questo punto vuole ulteriormente rafforzare la nostra fiducia in questa affermazione gloriosa di versetto 28. Com'è che lo fa? Lo fa mostrandoci cinque azioni con cui Dio compie il suo disegno di renderci conformi a suo figlio. Quelli che ha preconosciuti, li ha predestinati ad essere conformi dell'immagine del figlio suo, affinché sia primogenito tra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. So che ci potrebbero essere tante domande a questo punto, e vi dico già che capitoli 9 a 11 ci permetteranno, con un po' più di tempo, di dedicarci a rispondere a queste domande. Anzi, vi anticipo che prima di riprendere capitolo 9 avremo una predicazione un po' particolare quella mattina, e così noi predicatori saremo qua davanti e risponderemo alle vostre domande, che ovviamente ci darete per tempo, così possiamo... perché vogliamo andare avanti insieme, ovviamente. Quindi avremo modo di rispondere a domande importanti, ma quello che voglio focalizzare adesso è che Paolo, attraverso questa affermazione, questa rivelazione, vuole confortarci, vuole incoraggiarci mostrandoci queste cinque azioni di Dio. Lo scopo di Paolo è dimostrarci che, siccome la nostra salvezza ha origine e si compie soltanto grazie all'infallibile grazia di Dio, non dobbiamo affatto preoccuparci che la sua promessa possa in qualche modo, in qualche misura, in qualche momento, per qualche ragione, venire meno. Se la nostra salvezza e la sua promessa dipendessero da noi, dai nostri sentimenti, dalle nostre azioni, beh, avremo un sacco di che preoccuparci. Potremmo spargere fazzoletti stamattina per piangere dalla disperazione, ma invece tutto questo è saldamente nelle mani di Dio, colui che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi. Poi la chiesa di Efeso: il disegno benevolo della sua volontà è solo a lode della gloria della sua grazia, e le nostre vite sono a lode della sua grazia. Allora, è possibile che non capiremo fino in fondo la portata di queste verità di cui Paolo parla. Questo è possibile. Che non riusciremo a conciliarle perfettamente nella nostra mente, che non riusciremo ad avere risposte a tutte le domande, possibile, ma resta il fatto che lo scopo per cui lo Spirito ci rivela queste verità è incoraggiarci nella nostra fede davanti a sofferenze, in attesa della gloria che sarà rivelata a nostro riguardo. Quindi avviciniamoci in fiducia, avviciniamoci in gratitudine a questa ultima parte. Qualcuno ha chiamato queste cinque azioni come la catena d'oro della grazia di Dio. E queste azioni, notate, iniziano e finiscono nell'eternità. Perché Dio è il Dio dell'eternità. Dio ha attuato il suo piano per noi prima della fondazione del mondo. Così Paolo usa questo primo verso che è: Dio ci ha preconosciuti. Dio ci ha preconosciuti. Ora, quello che possiamo notare ancora è che da questo primo verbo derivano e dipendono tutti gli altri quattro verbi. Sono collegati e sono rivolti sempre alle stesse persone questi verbi. E sono le persone di versetto 28, coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Dio ci ha preconosciuti. Cosa significa? Secondo alcuni significa che siccome Dio sa tutto, perché Dio è onnisciente, Lui ci ha visti prima. E vedendo prima la nostra scelta di credere in Lui, ci ha predestinato ad essere conformi all'immagine di suo figlio. Certamente Dio è onnisciente. Certamente Dio conosce il futuro. Su questo non abbiamo dubbi. Ma io non credo che Paolo si stia riferendo a questo quando usa questo verbo. Abbiamo già visto Atti capitolo 2, versetto 23. Quest'uomo vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza. Sta parlando di Gesù. Luca usa questa stessa parola, prescienza, preconoscenza. Non sta definendo l'azione di Dio è aver dato nelle mani Gesù, ma sta dicendo che quell'azione è determinata dalla sua prescienza, dal suo consiglio determinato. Ora, si tratta della morte di Cristo. Quindi noi sappiamo, perché ce lo dice la Scrittura, che Dio non l'ha solo prevista. Dio l'ha prestabilita. E questo lo sappiamo già da Genesi, capitolo 3, versetto 15. Questa progenie ti schiaccerà il capo, dice al serpente, ma tu gli ferirai il calcagno. Altra cosa, il verbo conoscere nella Scrittura non ha solo il significato di sapere, come nella nostra lingua, è più ampio e indica qualcosa di più profondo. Ricordiamo, per esempio, le parole di Gesù che parla del giudizio di tanti che avrebbero operato nel suo nome e disse: allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7. Gesù forse non li conosceva? No, certo, Gesù li conosceva, perché Gesù conosce i cuori, sa, ma quello che Dio, che Gesù rivelerà loro nel momento del giudizio è che non ha mai avuto una relazione con loro, non ha mai avuto un rapporto con loro. Allo stesso modo ricordiamo che in molte occasioni per indicare l'unione sessuale di un uomo e di una donna si usa nella Scrittura la parola conoscere. Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì. Non ha chiesto l'indirizzo di casa Eva, no, ha concepito e partorito, hanno avuto un rapporto sessuale, ha conosciuto intimamente, profondamente come marito la sua moglie. Anche Pietro usa questo termine, indicando i destinatari della sua lettera, che sono gli eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire, ad essere cosparsi del sangue di Cristo Gesù. Allora, cosa significa questo? Significa che quando Dio preconosce quello che Paolo sta dicendo, sta pensando, non sa soltanto, ma sta agendo. Sta determinando, sta eleggendo, e specificamente stiamo parlando del fatto che Lui stabilisce un rapporto di amore su di noi prima della fondazione del mondo. Come Paolo scriverà agli Efesini, in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. avendoci predestinati nel suo amore. Notate come tutte queste azioni di Dio hanno sempre a che fare col suo amore. Predestinati nel suo amore ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli. Dio ci ha scelti in amore. È una sua scelta specifica, una sua scelta sovrana. Ti chiedi perché? Lo so che hai un sacco di domande a questo punto. Non lo so perché, l'abbiamo anche cantato. Non lo so perché. Perché hai amato proprio me? Non lo so. Ma non ti dà conforto che Dio l'abbia fatto? Dio sta parlando di te adesso. Non pensare a tutto il mondo. Pensa a te, perché Dio vuole incoraggiare e confortare te. Non ti conforta sapere che Dio ha messo il suo amore su di te prima ancora che il mondo fosse creato? Ora, abbiamo detto la cosa significativa è che Paolo mette in relazione tutti gli altri verbi a questo. Quelli che ha preconosciuti li ha predestinati, ne abbiamo già parlato, non voglio dilungarmi su questo secondo verbo, ma semplicemente Dio ha stabilito la direzione di coloro che ha preconosciuto. Significa la parola determinare un orizzonte e partire per quell'orizzonte. Quindi Dio, a causa del suo amore per noi, ha stabilito la nostra destinazione. Qual è la nostra destinazione? Essere conformi all'immagine di Cristo e stare con Lui nella gloria eterna. Quindi ci ha preconosciuto, ha messo il suo amore su di noi, ci ha predestinati ad essere immagini di Cristo e vivere la sua gloria eterna. Per questo motivo, dice, ci ha chiamati. E questi chiamati sono gli stessi, appunto, di versetto 28, chiamati secondo il suo disegno. Questa è una chiamata efficace da parte di Dio. E quando Dio apre un cuore di pietra per mettere dentro un cuore di carne, e quando Dio illumina gli occhi del nostro cuore incredulo, accecato da Satana, e fa risplendere in noi lo splendore della conoscenza della gloria di Cristo attraverso il volto di Gesù. Paolo scriverà ai Tessalonicesi, noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché vi ha eletti fin dal principio per salvarvi, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati per mezzo del nostro Vangelo. È la chiamata che Gesù rivolse a Lazzaro, morto da 3 giorni. Lazzaro, vieni fuori. Chiunque altro avrebbe potuto chiamare Lazzaro. Lazzaro sarebbe rimasto là dentro. Solo Gesù, la parola creatrice che dà vita, poteva dire vieni. E quel vieni significava vivi. Noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, ma perché siamo stati eletti in amore, predestinati ad essere adottati e somigliare a Gesù, Dio ci ha chiamati alla vita e siamo risorti dalla morte spirituale in cui ci troviamo. Quale grazia immeritata abbiamo ricevuto? Quale grazia di Dio che ha operato in noi prima del tempo, prima che il mondo fosse? Dio ha stabilito di glorificarti. Prima che la luce fosse, il Padre aveva stabilito di renderti partecipe della sua gloria. Quindi Dio ci ha giustificati. Beh, anche di questo abbiamo parlato tanto, quindi non mi dilungo, arrivo alla conclusione. Questo è il tema di Romani, la giustizia di Dio che è conferita a noi per i meriti di Gesù. Dio ci dichiara giusti attraverso suo Figlio. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E non c'è più dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Quindi abbiamo questo piano di infallibile grazia di Dio sovrano che è attuato dall'eternità e sarà compiuto nell'eternità. Ogni peccato sarà sradicato. Saremo resi perfetti, simili a Cristo, perché lo vedremo come Lui è. Ma quello che è veramente interessante è che a questo punto Paolo non dice che saremo glorificati. Guardate, dice, siamo glorificati. È un avvenimento già avvenuto, è il passato. Mette la nostra glorificazione al passato come fosse già avvenuta. In Efesini usa lo stesso modo, dicendo che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Ora, la nostra glorificazione è certa come se fosse già avvenuta. E in un certo senso è già avvenuta, perché? Perché è parte dei decreti sovrani e immutabili di Dio. Dio lo dice e quello avviene. Quando Dio ha detto sia la luce non ha detto, vabbè, aspetta un attimino, ci penso un po' se è il caso di uscire adesso fra mezz'ora. No, tutto risponde a Dio. Abbiamo la nostra eredità come figli, ma solo stiamo aspettando di gustarne l'adempimento. Ma anche perché Paolo dice che la nostra glorificazione è già venuta, perché Paolo vede la nostra glorificazione, cioè il nostro assomigliare a Cristo, come qualcosa che è iniziato alla nostra conversione e che prende il nome di santificazione. La santificazione ci porta alla glorificazione, l'opera dello Spirito che ci rende adatti all'immagine di Cristo, simili a Lui nella sua forma. Ora, finiamo qua. Torneremo su questi argomenti. Prepara tutte le tue domande per noi predicatori. Non distruggete i vostri capigruppo questa settimana, vi prego. Però spero che stamattina siamo incoraggiati dalla grazia ineffabile e infallibile di Dio, il nostro Padre, che fa cooperare ogni cosa per il bene di coloro che lo amano e sono chiamati secondo il suo disegno. 3 velocissime applicazioni. Hai un'assicurazione? Te la voglio dare stamattina, una RCA. Allora, rispondi oggi alla chiamata di Dio. Rispondi oggi. C'è una chiamata, rispondi a questa chiamata. Non trovare scuse, ma Dio forse non mi ha eletto. No, rispondi alla chiamata. E scoprirai se Dio ti ha eletto. Se puoi rispondere perché Dio ti ha eletto. Non ci sono dubbi. Parleremo capitolo 9, 11 di questo. Basta. Rispondi a questa chiamata. Seconda applicazione, confida e trova il tuo rifugio nella grazia del Dio che ti ha chiamato. Tutte le cose cooperano, tutte le cose sono sotto il suo controllo. E la terza, beh, deve finire con la A perché è un'assicurazione, una RCA, ama il Dio che ha messo il suo amore su di te prima della fondazione del mondo. Preghiamo. Signore, sei glorioso, i tuoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri, la tua persona è immensa. Stamattina voglio solo dirti grazie, perché tu ci hai permesso, nel tuo amore, nella tua grazia e nella tua sovranità, per i meriti di Gesù e per l'opera del tuo Spirito, di conoscerti. Tu ci hai conosciuto. Tu conosci il nostro nome, tu ci hai messo in relazione con te. E questo è il nostro bene, oggi e sempre. Grazie per questo. Grazie perché nessuno di coloro che tu ami potrà essere strappato da questo tuo amore. Amen.